Continuate a stare alla presenza del Signore. Signore, vogliamo fare una preghiera prima di iniziare con la parola. Ed è questa, Signore, noi crediamo che questa sera tu ti manifesterai come abbiamo cantato, come abbiamo proclamato. Quindi ognuno di noi questa sera glielo diciamo: Signore, io sono pronto a ricevere quello che tu vuoi darmi questa sera, Signore. Sono pronto ad aprirti il mio cuore. Sono pronto a versare tutto di me davanti a te questa sera, Signore, perché io voglio vedere la tua manifestazione nella mia vita, in quella di tutti i fratelli e in questa chiesa, Signore. Quindi lo ricantiamo ancora: Yahweh si manifesterà. E mentre lo cantiamo, apriamo il nostro cuore e permettiamo al Signore di manifestarsi nel nostro cuore, perché è tutta una questione personale, è fra te e Lui. La relazione con il Signore è fra te e Lui. Quindi adesso noi cantiamo: si manifesterà, e gli diciamo: Signore, io voglio vedere la tua manifestazione, voglio entrare nella tua manifestazione, non voglio che sia solo per alcuni, voglio aprire il mio cuore e ricevere dalla tua presenza. Facciamo un applauso fatto bene al Signore. Grazie Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Ben rivisti a tutti. Grazie Gesù. Faccio una premessa prima di iniziare il discorso. Questa sera l'argomento non è un argomento popolare. Ok? Quindi fino ad ora gli argomenti sono stati molto popolari, perché la vittoria piace parlare di autorità, piace parlare dell'identità, piace parlare delle benedizioni, piace parlare del riposo in Cristo che mi dà vittoria. L'argomento di questa sera invece piace meno, per cui ecco perché ho fatto pregare, Signore, che il mio cuore sia aperto e che io riceva quello che tu mi vuoi dire. Non lo svelo subito, però vi lascio un po' di suspense. Però per ricollegarmi alla preghiera comunque che abbiamo fatto, lo ripeto, la relazione col Signore è una questione personale, perché il gruppo Lode può essere in un momento in cui è davanti al trono di Dio, in cui sente il peso della gloria di Dio, in cui vede lo Spirito che si muove e poi guarda l'assemblea e c'è qualcuno che guarda da un'altra parte. Ma lì non è perché non ci sia la presenza del Signore, è perché il cuore di qualcuno non riesce a ricevere quella presenza. Il cuore di qualcuno o è distratto, o è appesantito, o è preoccupato, o è indurito. È una questione personale. Poi certo che chi è qui ascolta il Signore in modo che tutta l'assemblea possa andare davanti al trono di Dio, però la responsabilità di incontrarlo è mia, perché ripeto, potrebbe esserci la più grande presenza e io rimango freddo, ed è una questione di cuore. Per cui, Signore, ammorbidisci il mio cuore. Signore, insegnami ad aprirti il mio cuore. Si può aggiustare un po' le luci, perché sennò. Signore, ti do il mio cuore. Insegnami ad arrendertelo. Insegnami ad aprirti il mio cuore. Insegnami a fidarmi di te. Ok? Adesso inizio sempre gli insegnamenti parlando un po' di adorazione, però. Non accettate, quando c'è l'adorazione, di non partecipare, di non entrare. Se vedete qualcuno che è in ginocchio, che è prostrato, non accettate che lui sia in ginocchio e voi siete lì e aspettate che finisca la canzone e ne cominci un'altra. Se vi state annoiando, non accettate quella noia. Cercate il Signore. Capita, io credo, cioè a me capita, forse capita anche ad altri adoratori, si entra, si è stanchi, inizia il canto, si vede tutti saltare, io no. E però lo decido io a un certo punto. A un certo punto sono io che dico, no Signore, io salto davanti a te. Sono stanca, non sento la presenza, non la sento, ma non importa. Io scelgo di danzare davanti a te. Io scelgo, Signore. E sapete cosa succede se voi continuate a sceglierlo? Che poi lui si manifesta. Che poi quella presenza la sentite. Che poi anche voi vi inginocchierete. Ok? Quindi non accettatelo. Dite no, non mi accetto, non accetto di non entrare. Signore, io voglio entrare nel fiume. Io voglio entrare nel movimento dello... Volete entrare nel movimento dello Spirito? Io voglio entrare nel movimento dello Spirito. Non so come si fa, Signore, ti cerco. Signore, te lo chiedo. Signore, ti lodo. Perché poi è Lui che fa tutto, no? È vero che è per grazia, però un passo noi lo dobbiamo fare, se no... Allora, riassumendo, perché si collega poi a quello dell'altra volta. L'altra volta abbiamo parlato di autorità. Mi sono fatta un sunto. Abbiamo detto che noi siamo quelli che hanno autorità. E non è il diavolo. Non è il diavolo che ha autorità. Siamo noi. Possiamo avere coraggio e fiducia. Dobbiamo riconoscere la nostra autorità ed essere consapevoli del fatto che Satana, se ne ha una che ce l'ha, che è quella che gli ha dato Adamo, è inferiore alla nostra. Perché la nostra comprende il cielo e la terra. La sua solo la terra. Quindi è inferiore. Matteo 16,9, ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. È una grande autorità, no? il capo di un'azienda, a chi dà le chiavi? A tutti? No, la dà proprio a chi gli è molto vicino, la dà proprio a persone di cui si fida. Il Signore l'ha fatto con noi. E prima però, prima Corinzi 3:9, noi siamo collaboratori di Dio. Collaboratori. Vuol dire che dobbiamo fare qualcosa anche noi. Cercarlo, adorarlo, lodarlo, prendere autorità, come abbiamo detto la volta scorsa. Vi ricordate? Proteggere ciò che ci è stato affidato. Questa cosa io l'ho sentita, devo dirvi, da chi? Da quella che poi ho scoperto essere la prima ospite della scuola di guarigione. Avevo sentito questo insegnamento sull'autorità e mi era piaciuta tantissimo, è francese lei. E due o tre cose dico adesso, io queste me le segno. Poi dopo, quando mi hanno detto, sai, i primi ospiti sono no. Tra l'altro, quando l'ho sentita, avevo detto che bello se venisse a Modena. Ma poi ho detto, Signore, non te l'ho neanche chiesto, però tu mi hai ascoltato. Per cui lei dice questo, no? Il giardino, noi dobbiamo difendere il giardino, come Adamo ed Eva dovevano difendere il giardino. E poi a un certo punto ha detto, non è più questione di cercare di ottenere, no? E noi, dalla tradizione, per anni la preghiera era cercare di ottenere e speriamo che Dio me la dia. Ovvero, Dio, dammi quello che ti chiedo. Non devo affannarmi cercando di ottenere il favore di Dio. È questione di difendere ciò che abbiamo. Cioè, quando ho sentito questo, insomma, già da un po', cambia completamente la prospettiva, no? Se adesso parliamo sempre di guarigione, se io ho un sintomo e vado da Dio cercando di convincerlo a dare, ho una posizione e una fede. Bah, me la dà, non me la dà. Se io invece mi pongo nella posizione di chi ha già la guarigione e la mantiene e la difende, capite che è tutta un'altra cosa. Quando arriva il sintomo, l'altra volta ho avuto dei sintomi, gli ho detto, tu non mi rubi niente, nel nome di Gesù, tu te ne vai da me, perché io ce l'ho la guarigione. E tu stai venendo per convincermi, come ha fatto Eva col diavolo, a darti qualcosa, non a restituire, a dartela. Non te la do, è mia. Io sono guarita. Nel nome di Gesù. Capite la posizione che è diversa? Capite la fede come cambia? E capite anche la posizione nostra nei confronti di Dio? Perché se io vado per cercare di ottenere, io dubito di Dio. Perché dico, ma Dio vuole o non vuole? E in questo caso io dubito di Lui, dubito del suo amore, dubito della sua fedeltà, dubito della sua presenza. Se io so, ragazzi, lo so perché lo dice la Bibbia, che abbiamo già, che ci sono delle cose che ho già nel mio spirito, per le piaghe di Gesù sono stata guarita, se io ce l'ho già, e so che avendolo, quello che io devo fare è impedire al nemico di venire a rubarmelo, e lui me lo ruba solo se io mi accordo con lui, allora cambiano molto le cose, cambia la posizione. Comunque non è questo ancora l'argomento. Il punto è che noi sappiamo di avere l'autorità, quindi nel nome di Gesù, però ci sono delle volte che non funziona, o sbaglio? A qualcuno è capitato? Ho preso autorità, non ha funzionato. E adesso c'è la risposta, che è quella che non ci piace. L'altra volta ho detto che la parola di Dio è potente perché è integra. Perché è una parola di Dio, è una parola che non si smentisce. Perché Dio non si smentisce. Perché Dio non è che è così volubile. Oggi la penso così, domani la penso in un altro modo e quindi cambio idea. C'è un'integrità che dà autorità. E questa integrità da cosa viene compromessa nella nostra vita? Noi, allora io parlo per me, posso dire di non essere al 100% integra ogni secondo di ogni giornata della mia vita. Va bene, mi confesso. No, poi, quando me ne accorgo, chiedo perdono. Cos'è che limita questa integrità? Cos'è che limita l'autorità che Dio ci ha dato? La parola è orgoglio. E questo è l'argomento che il Signore, non è che il Signore mi ha dato per questa sera, è qualcosa che io sto trattando da almeno 2 o 3 mesi, o forse 3 o 4, e il Signore mi sta dicendo che è il momento di lavorare su questo, in me, ma io credo nella Chiesa tutta, perché l'orgoglio è ciò che distrugge. Qual è stato il peccato di Satana? È stato l'orgoglio. Il diavolo ha peccato di orgoglio. Non c'è scritto che odiasse Dio. Isaia 14, 13, 14 parla di Lucifero, perché anche questo, anche questa cosa ho sentito, è interessante. Dio non ha creato Satana, Dio ha creato Lucifero. Ma Lucifero, il nome Lucifero vuol dire portatore di luce, era un nome positivo. Lucifero era un cherubino bellissimo che adorava, aveva il compito di adorare, guidare le schiere celesti all'adorazione. Non odiava, Dio non ha creato il male in Satana. Chi è che ha creato Satana? Fra virgolette, l'uomo, quando gli ha dato la sua autorità. Capite? E c'è scritto: eppure tu pensavi, salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Non c'è odio Dio e voglio distruggerlo, dice no, voglio essere come Dio. E se notate, è la stessa cosa che lui ha proposto ad Adamo ed Eva. Ed è la stessa cosa che ha attratto Eva e l'ha spinta a peccare. È l'orgoglio. L'orgoglio, io credo, che sia la madre o il padre maschile di ogni peccato. Di ogni peccato. Tutto. E lo vedremo. È riconducibile all'orgoglio. Allora, più noi diventiamo consapevoli dell'orgoglio, più capiamo qual è il pericolo dell'orgoglio, più accettiamo di rifiutare l'orgoglio, più quell'autorità che abbiamo si potrà manifestare, più lo Spirito Santo si potrà muovere nella nostra vita e attraverso la nostra vita. Perché se io vivo una vita orgogliosa, posso essere salvata, sono nata di nuovo, Cristo vive in me, io ho uno spirito rinnovato. Ma se vivo una vita orgogliosa, la mia parola, cioè non la mia, la sua parola proclamata dalla mia bocca potrà avere effetto? No, perché non c'è integrità, non c'è accordo. Ecco perché è molto importante. Giacomo, sono interessantissimi il capitolo 4 di Giacomo e prima Pietro 5, dicono le stesse cose, quasi le stesse parole. Allora Giacomo 4:1 dice: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Sta dicendo, se tu stai pregando e non ricevi risposta, può essere che, non dico che sia solo quello il motivo, però può essere che la tua intenzione sia egoistica, sia orgogliosa, sia per spendere per il tuo piacere, e a questo punto non ricevi. C'è una legge anche in questo caso. Non è che Dio dice no, dobbiamo, l'ho detto a me, devo smetterla. Tutte le volte che penso a Dio e alle azioni di Dio, di affibbiargli le mie, no? Le mie, i miei sentimenti, no? Per cui mentre noi ci indisponiamo, ci sono atteggiamenti o persone che ci indispettiscono, e quando succede viene da dire vabbè è così, stiamo lì che io non... Dio non ragiona così, Dio non ragiona così. Se Dio sta a distanza è perché c'è non un'antipatia da parte sua, ma c'è una legge che non viene rispettata e che non permette a Dio di avvicinarsi. Perché se Dio è morto sulla croce, se Dio ha mandato il Figlio, se Dio è sceso sulla terra in veste di uomo per salvarci ed è morto crocifisso, ma secondo voi potrebbe soffermarsi a dire no, guarda, mi sei mica piaciuto oggi, adesso aspetta mo che adesso ti parlo poi fra un mesetto, adesso per adesso non ti parlo più. Io non credo proprio che sia così. Se io non sento Dio è perché sono le mie orecchie, è il mio cuore che non lo ascolta, perché forse lui è lì che sta dicendo allora, ma sono io che non lo sento. Quindi crediamo che Dio ci ama, crediamo che Dio è buono sempre, anche quando pecchiamo, anche quando pecco Dio mi ama, anche quando pecco Dio desidera il mio bene. Però ci sono delle leggi spirituali, ne abbiamo viste anche nelle volte precedenti, ci sono delle leggi spirituali. E se io le trasgredisco, Dio non può intervenire. La volta scorsa l'ho detto, non è che non vuole, non può. Adamo ed Eva, non è che non ha voluto, non ha potuto, perché c'era una legge. Allora, se noi entriamo in quest'ottica, ci rendiamo conto che invece di accusare Lui, dobbiamo andare davanti a Lui e dire, Signore, mi mostri il mio cuore per piacere. Me lo mostri perché io non so cosa ci sia nel mio cuore. E dice, allora, da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Derivano dalle passioni che si agitano nelle vostre membra. Questo vuol dire che i conflitti che ci sono, non dipendono da ciò che fanno gli altri, ma dipendono da ciò che c'è dentro di noi. Se c'è un conflitto, il conflitto c'è per le passioni che si agitano nelle vostre membra. Se qualcuno mi si avvicina e mi tratta male o mi offende, io ho due alternative. Ascolto la mia carne, ascolto la mia anima, ascolto il mio io ferito che mi dice no, non puoi accettare questo. Mi arrabbio, gli rispondo e inizia, no, una partita ping pong. Se invece qualcuno arriva e io cosa mi dico? Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Cristo mi ha perdonato e io perdono. Il conflitto che fine fa? Non inizia neanche. Allora, questo è un messaggio per tutti coloro che passano tanto tempo a dare la colpa agli altri per il proprio malessere. Ve l'ho detto che non era un argomento... Però almeno io tutte le volte in passato che andavo dal Signore, ma Signore, e ricevevo sempre questa risposta. E tu? Finché ho capito, va bene, non vengo più a dirti che quello mi ha fatto o mi ha detto. Perché la risposta di Dio era sempre, e tu cosa hai fatto? E tu come reagisci? Il conflitto dipende da quello che c'è dentro di me. Poi... Non dico che gli altri abbiano sempre ragione, perché gli altri magari hanno veramente torto, hanno veramente sbagliato, ma ci pensa il Signore. Chi è il giudice? Sono io? Orgoglio. No, non è giusto. non è giusto. Quante volte ci muoviamo per il nostro senso di giustizia personale, ma non siamo noi giudici. È orgoglio. Che cos'è l'orgoglio? Perché non ho mica spiegato. Non è solo l'orgoglio guardare dall'alto al basso. Io sono laureato, tu no, e io sono superiore. Io sono più bello, tu no, e io sono superiore. Non è questo l'orgoglio, non è solo questo l'orgoglio. Non è solo boria l'orgoglio. Non è solo arroganza l'orgoglio. Ciò che sostiene l'orgoglio, la parolina che sostiene l'orgoglio è io. Io. Tutto ciò che tutte le volte che io mi muovo per difendere il mio io, per affermare il mio io, per proteggere il mio io, è tutto orgoglio. Tutto. E uno dice, ma che esagerato. Però io penso alla vita di Gesù. Gesù si è difeso? Quante volte l'avete sentito difendersi? E gliene dicevano, Hanno cercato di ucciderlo. Quando hanno cercato di ucciderlo, cosa ha fatto lui? Niente, se n'è andato. Quando lo offendevano, quando gli hanno detto che era Belzebù, lo hanno accusato di essere il diavolo. Avete mai sentito? Ma come vi permettete? No, non è vero, io non sono. No, non si è mai difeso. Sapete perché? Perché lasciava a Dio il compito di difenderlo. L'orgoglio è tutte le volte in cui io assecondo il mio io e lo seguo. La carne, chiamiamola carne, quello è l'orgoglio. Quindi a volte ci sono atteggiamenti che ci sembrano anzi giusti e invece sono mossi dall'orgoglio. Però se è così, noi dobbiamo stare attenti, perché sempre in Giacomo, adesso vado un po' più, no, vabbè, lo leggerò ancora dopo, sia Giacomo che Pietro citano un versetto di Proverbi dell'Antico Testamento: il Signore resiste agli orgogliosi, ma dà grazia agli umili. Cioè, è tremenda questa cosa. È tremenda. Se io sono orgogliosa, il Signore mi resiste. Cosa vuol dire resistere a qualcuno? Sono andata a cercarlo, sapete, sul dizionario. Eccolo qua. Treccani. Opporsi a un'azione contrastandone l'attuazione e impedendone o limitandone gli effetti. Dio resiste agli orgogliosi. Vuol dire che se io prego con un'intenzione orgogliosa, Dio si oppone alla mia preghiera. È scritto in Proverbi, è scritto in Giacomo, è scritto in Pietro. Io non l'avevo... Cioè, si vede che io l'ho sempre letta un po' così velocemente. Però soffermandomi, ho detto, ups, Dio resiste agli orgogliosi. Capite che adesso, solo da 3-4 mesi a questa parte, che quando mi muovo, quando parlo, quando rispondo, quando mi agito, mi fermo e dico, aspetta un attimo, cosa c'è nel mio cuore? Perché ho detto, io non voglio, Signore, che tu mi resista. E non mi resiste perché gli sto antipatica, eh? Mi resiste perché è una legge spirituale. Avete notato che sia Giacomo dice sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E Pietro dice umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché egli vi innalzi al tempo opportuno. Dicono tutti e due la stessa cosa. Se vuoi che il diavolo... E sapete, questi due versetti che noi usiamo per ogni circostanza, no? Noi li usiamo in tanti ambiti. Si riferiscono all'orgoglio, perché sono successivi al Dio resiste agli orgogliosi, ma dà grazia agli umili. E subito dopo dice, allora sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Stessa cosa in Pietro. Questi sono versetti dedicati all'orgoglio. Poi li possiamo applicare a qualunque altra cosa, perché Sapete che cosa è orgoglio? C'è scritto che per le piaghe di Gesù sono guarita, eppure io ho i sintomi. Signore, perché non mi hai guarito? È orgoglio. Perché credo di più a quello che io sento rispetto a quello che c'è scritto qui. È orgoglio. Ci siete? Adesso devo andare in ordine. Proverbi 3:5. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Se io mi appoggio sul mio discernimento, che cos'è? È orgoglio. Qui non dice non appoggiarti sul tuo orgoglio, non essere orgoglioso, però è quello. Questo l'abbiamo letto, lo conosciamo tutti, anzi ce lo ripetiamo. Sì, 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 Signore, io non mi voglio appoggiare sul mio intendimento, va bene. Però bisogna che impariamo adesso, in questi tempi, a metterla in pratica questa parola. Non solo a leggerla e a imparare i versetti a memoria. Cosa vuol dire che non mi devo appoggiare sul mio intendimento? Sono al lavoro. Sono insieme a un gruppo di colleghi e questi magari si lamentano perché le cose sono un po' difficili, cominciano magari a esprimersi, oppure con degli amici anche, perché magari i colleghi le parolacce non le dicono tanto, ma siamo fuori con degli amici, il linguaggio scade un po', soprattutto se siamo se siamo un po' infervorati. E io sono lì e cosa faccio? Per essere accettato dal gruppo, no? Per non essere troppo criticato, definito il bigotto, un po' mi adeguo. E cosa faccio? Mi appoggio sul mio intendimento. Qual è il mio intendimento? No, adeguati, perché altrimenti poi non vieni più accettato, rifiutato. Perché io so, non ho dato il versetto, ma Colossesi 3:8 dice non escano dalla vostra bocca parole oscene. C'è scritto anche quello sulla parola. C'è scritto anche di non dire le parolacce. C'è tutto sulla parola. Allora, se io mentre sono, o con gli amici, o mi arrabbio, sono in casa, peggio ancora davanti ai figli, perché può capitare anche questo. Sono in casa, sono in qualunque luogo, mi arrabbio e mi scappa una parolaccia. C'è scritto di non dirle, è orgoglio. Io ho ascoltato la mia rabbia, ho ascoltato la mia frustrazione e ho assecondato quella. Non ho assecondato la parola di Dio. L'umiltà è dipendere da Dio. L'umiltà è dare gloria a Dio. Come gliela do io gloria a Dio? Facendo la sua volontà. E possono sembrare delle cose, ma figurati se sono così gravi, figurati. Però, quando ti trovi in una situazione in cui non trovi soluzione e non trovi risposta e hai bisogno di applicare l'autorità, allora lì lo capisci. Che è importante assecondare questa parola. Ok? Come diceva Gesù ai discepoli, il mio parlare è duro, però a volte ci vuole anche questo. Perché se noi parliamo solamente, è vero che Dio ci ama, è vero che Dio ci ha benedetti, è vero tutto, però Dio ha detto, io ho dato tutta la mia vita per te. E voglio tutta la tua. Io voglio tutto il mio cuore, il tuo cuore. Quando esalto la mia saggezza, a dispetto di quella di Dio, è orgoglio. Proverbi 13:10. Dall'orgoglio non viene che contesa. Ma la saggezza è con chi dà retta ai consigli. L'orgoglio genera divisione. L'orgoglio genera contesa. Se c'è divisione, se c'è contesa, c'è dell'orgoglio. Allora, se con un fratello o con una sorella io ho un problema e c'è della divisione, io devo indagare nel mio cuore e devo vedere se c'è dell'orgoglio nel mio cuore. Se non c'è orgoglio, Gesù cosa dice? Se devi andare a fare un'offerta all'altare e sai che qualcuno ce l'ha con te, non se sai che tu ce l'hai con qualcuno, lascia lì il dono, vai a riconciliarti e poi dopo vieni a portare la tua offerta. Se non c'è orgoglio nel mio cuore, io posso andare da quella persona e dire: cosa c'è? Ho fatto qualcosa che ti dispiace? Cosa c'è? Oppure se mi rendo conto di essermi comportato nel modo sbagliato, ti chiedo scusa, ho sbagliato. È dura. Però mi dico sempre: Signore, qual è la cosa più importante della mia vita? Chi è la persona più importante della mia vita? Sei tu. Tu cosa mi dici? Di farlo? Vado e lo faccio. Quella persona accetterà le tue scuse? Bene. Quella persona non accetterà le tue scuse? Quella persona anzi ti offenderà, fa lo stesso. Però Signore, io scelgo di fare quello che tu mi chiedi di fare. Io scelgo di fare ciò che ti è gradito. E questo, la seconda parte del versetto. Dio resiste agli orgogliosi, ma dà grazia agli umili. Cioè, si può avere più grazia. C'è una grazia che è la grazia della salvezza, che abbiamo avuto tutti. E poi c'è la possibilità di avere più grazia. Perché cosa? Più grazia affinché Cristo sia manifestato in noi. Più grazia affinché l'unzione diventi più efficace. Più grazia affinché possiamo operare nel regno con un maggiore impatto. Quando è che Dio dà quella più grazia? Agli umili. Cioè a coloro che non pensano a se stessi. Cioè a coloro che non pensano alla propria fama. A coloro che non pensano al proprio interesse. A coloro che hanno lasciato la propria vita completamente nelle mani di Dio. E sono disposti a fare la sua volontà. A coloro che amano il loro prossimo più di se stessi. Di Gesù ha detto: come te stesso, a coloro che amano il prossimo come se stessi. Ci sono dei versetti in Filippesi dove Paolo dice di non avere di voi, di noi, non dobbiamo avere di noi un'opinione troppo alta, no? Ma di avere quella secondo la misura di fede che Dio ci ha dato. Cioè, che opinione devo avere io di me stessa? Quello che Dio pensa di me. Né sopra né sotto, perché anche come ero io, la mia tendenza era questa. No, non ci riesco. No, io mi sentivo inferiore, mi sentivo inadeguata, non all'altezza, per cui tendevo magari a stare un po' da parte. E questa sembra umiltà. Non era umiltà, era orgoglio alla rovescia. Perché qual era il motivo per cui me ne stavo da parte? Era la paura di far brutta figura. Era la paura di essere rifiutata. Era la paura di non essere accettata. E orgoglio anche quello lì, sapete? È orgoglio anche quello. Se Dio dice: tu vai e parla. Io parlare davanti a tante persone ho sempre avuto molte difficoltà. Molte. Però se il Signore dice: vai, vabbò. Vado e poi, oh Signore, se faccio brutta figura, pazienza. Non è facile, però l'umiltà è fare quello che il Signore ci chiede di fare. Che spesse volte non è ciò che ci piace fare. Ok. E dice Paolo, allora, non abbiate un'opinione, considerate gli altri superiori a voi stessi. E non cercate solo il vostro interesse, ma anche quello degli altri. Questa è umiltà. No, io non lo so se a voi capita di fare un po' delle categorie delle persone, no? O di quelle che conosciamo, o di quelle che di quelle che conosciamo da tempo, di quelle che abbiamo appena conosciuto. Non lo so se a voi capita, perché io mi rendo conto che è proprio automatico. Incontri una persona e la inquadri. E dentro di te un po' ti dici, è così. Non va mica bene. Non va bene fare questo. Dice, considerate gli altri superiori a voi stessi, perché spesso quelle persone, raramente, le vogliamo considerare molto superiori a noi. Generalmente facciamo di tutto per essere o come loro, se proprio vediamo che hanno tanto successo, oppure per essere superiori a loro. Io credo che molti degli sforzi dell'essere umano siano per dimostrare a se stesso e agli altri di essere superiore in qualche modo. Invece Gesù cosa dice? Considera gli altri superiori a te stesso. Non credo neanche che voglia dire che noi ci dobbiamo considerare dei falliti, no. Però considera le cose positive che ha questa persona. Considera i talenti che io ho messo in questa persona. Considera ciò che di buono io ho messo negli altri. E non pensare solo al tuo interesse. L'umiltà è non pensare solo al nostro interesse. E mi sono scritta, se pensiamo solo a noi stessi, intanto vabbè, cadremo in ogni genere di contesa. Se si incontrano due io che vogliono solo affermare se stessi, sarà impossibile trovare un accordo, perché ognuno cerca di affermarsi. Se c'è invece qualcuno che rinuncia all'orgoglio e accetta l'umiltà, questo cosa vuol dire? Dopo qui mi sono scritta Prima Corinzi 6:7, quei bellissimi versetti di Paolo. Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi privare di ciò che vi appartiene? Questa è, adesso lo leggo. Avevo di Prima Corinzi 6:7 due traduzioni, quella della CEI e quella della Riveduta, perché traducono in modo diverso, però sono interessanti. Allora, quella della Riveduta è: certo è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra voi dei processi o delle liti. Qui sta parlando alla Chiesa. È un difetto che abbiate delle liti fra di voi. Se c'è divisione, è un difetto. E dice, perché non patite piuttosto qualche danno? Perché non patite piuttosto qualche torto? La CEI invece dice, perché non lasciarvi privare di ciò che vi appartiene, pur di non litigare? Questo è un versetto che ha un notevole peso. Non se ne parla molto spesso, non viene citato molto spesso. Però è un versetto che ha un peso. Cosa sta dicendo il Signore? Stai litigando con qualcuno, tu hai ragione e lui ha torto. Se vedi che sta nascendo una contesa, lascia perdere. Piuttosto subisci l'ingiustizia. Perché dice questo? Perché chi è colui che provvede? È Dio. Chi è colui che fa giustizia? È Dio. Ho sentito questa testimonianza di un uomo che lavorava in un'azienda, e non so che azienda fosse, aveva fatto una scoperta, un'invenzione, oppure insomma qualcosa che poteva veramente essere redditizio per l'azienda. E il suo capo gli ha fregato l'idea e l'ha presentata ai suoi superiori a nome suo. Quindi questa persona poteva andare a denunciare la cosa, ha scelto, cristiana, perché è difficile se uno non è cristiano, di non fare niente. Ha lasciato le cose così. Dopo, non so se un anno, I superiori del suo capo sono andati da lui e gli hanno detto: senti, ma sei stato tu a scrivere o a inventare quella cosa? E lui ha detto sì. Fai, l'abbiamo pensato, perché il tuo capo è così sciocco che era impossibile che l'avesse fatto lui. Ma guardate che, cioè, sono rimasta, l'hanno licenziato, il capo e lui ha preso il suo posto. Questo per me significa, ha questo significato, che la parola di Dio funziona se noi la mettiamo in pratica così com'è. Così com'è. Se lo facciamo, e lo facciamo per il Signore fa giustizia ai suoi. Il Signore risolve, il Signore aiuta. Ma se siamo noi a volerci fare giustizia perché non è giusto, allora Dio non può intervenire, perché o lo fai tu o lo faccio io. Colin lo ripeteva spesso, vero? Colin, se lo vuoi fare tu, io non lo faccio. Se tu non lo fai, allora lo faccio io. E io posso dire che a fatica, però ci sono stati contesti in cui mi sono imposta di farlo, il Signore ha sempre risolto. Mi sono imposta di dire no, sto ferma e lascio fare a te. Vuol dire avere pazienza, perché lui non lo fa al tempo che voglio io. Vuol dire accettare una modalità diversa, perché io vorrei che si risolvesse in un altro modo. Vuol dire credere, però lui lo fa. Se noi prendiamo questa parola per quello che è, la parola funziona. Se la prendo ogni tanto, quando mi fa comodo, allora io tutto sommato faccio la mia vita, vado in chiesa, vado all'adorazione, vado all'intercessione, però insomma sono a lavorare, in casa, faccio quello che poi mi sembra giusto a me. Io non li vedo questi risultati. E poi prendo il versetto così, quando mi serve. Non funziona. Perché questo funziona se le istruzioni le seguiamo tutte. Non funziona se le seguo solo quando pare a me. Altrimenti sarebbe un po' come se Dio fosse un supermercato. Allora, quando ho bisogno di qualcosa, vado al supermercato, la prendo, poi esco e sono a posto. Ma no, non è così. Non funziona così. Gesù è morto. È morto sulla croce. Ha dato la sua vita. E ci chiede la nostra. Gliel'abbiamo data noi la vita. Pensiamoci a cosa vuol dire. Pensiamoci, no, tutti abbiamo dato la vita al Signore qui, tutti l'abbiamo data, però proviamo a pensare in modo un po' più profondo, cosa vuol dire Signore che ti ho dato la mia vita? Cosa vuol dire? Perché vuol dire lasciarsi trasformare. Gesù ha detto: siate come me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Voglio la pace. Voglio il ristoro. Siate miti e umili di cuore. E essere umili non vuol dire farsi prendere a bastonate, che Gesù non si è fatto, cioè è andato sulla croce perché doveva passare da lì, ma prima l'autorità Gesù la dimostrava, o no? Quando l'hanno sentito parlare la prima volta hanno detto: ma chi è questo che parla con questa autorità? Quindi l'umiltà non vuol dire che io mi come nel Medioevo mi flagello, non è questo. L'umiltà è accettare come verità per la mia vita quello che c'è scritto sulla parola e non quello che io penso. Ed è bello anche in Pietro, perché prima Pietro dice: umiliatevi sotto la potente mano di Dio, perché egli vi esalti a tempo opportuno. Come si fa ad umiliarsi sotto la potente mano di Dio? Vi ricordate come continua il versetto? Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli si prende cura di voi. Umiltà è anche gettare tutto sul Signore, sapendo che Lui si prende cura, mentre è orgoglio caricarsi di pesi, perché solo io li posso risolvere. Dette queste poche cose, ci rendiamo conto quanti problemi nella nostra vita genera l'orgoglio? L'appesantimento, l'oppressione, la rabbia, dipendono dall'orgoglio. Allora, Spirito Santo, insegnami ad essere umile e ancora di più, rivelami l'umiltà. E Giacomo, sempre andando avanti, cioè, allora, sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E poi dice, avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. Vi siete mai chiesti come faccio ad avvicinarmi a Dio? Cosa vuol dire che mi devo avvicinare a Dio? Non è una questione fisica. È il cuore. È il cuore. Avvicinatevi a Dio, umiliatevi. Più vi umiliate, più vi avvicinate. C'è un passo di Proverbi. No, non è Proverbi. È il Salmo 138,6. Eccelso è il Signore, eppure ha riguardo per gli umili, e da lontano conosce il superbo. Cioè, Dio è lontano dai superbi, ma è vicino agli umili. Allora, cosa vuol dire avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi? Umiltà. 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 Rinuncio all'orgoglio, rinuncio a me stesso. Le persone non fanno, non mi trattano, perché questo credo sia uno dei problemi più grossi. Le persone non mi trattano, non si accorgono di me, non mi trattano come io voglio essere trattato. Amale. Umiltà. Vai dal Signore. Signore, ho bisogno del tuo amore. Riempimi del tuo amore, aiutami ad amare le persone, perché se tu poi le persone le ami, le persone si accorgono di te. Sapete? Volete amore? Date amore. E soprattutto facciamo attenzione quando siamo frustrati a non andare a parlare a tante persone della nostra frustrazione. Se Barbara mi fa un dispetto, almeno io penso, no? Non mi saluta. Ci incrociamo, lei non mi saluta. E io e poi saluta chi è dietro di me. Ecco, io penso, vedi? Mi ha salutato. Però ha salutato quello dietro, eh? Perché è una persona che non è sensibile. Una persona che non si accorge, non sa quello che io penso, quello che io provo. E incontro Emanuela, ma lo sai? Lo sai la Barbara cosa ha fatto? Lo sai che non, ha salutato quella dietro, ma a me no, è insensibile. È proprio una persona che non riesce. E cosa faccio? Io semino. E lei che prima aveva di Barbara un'idea, adesso se ne fa un'altra, che è la mia. Poi io vedo Paola, sai Paola? Perché più grossa è la frustrazione, con più persone ne parliamo. Ma che cosa facciamo in questo modo? Noi trasformiamo la Chiesa in un orto pieno di erbacce. Allora, se c'è qualcuno che non mi tratta come io vorrei, io devo schiacciare il mio orgoglio. Orgoglio che ti dice no, tu devi essere considerato, tu devi essere ascoltato, tu hai ragione, lo metto sotto i piedi e poi vado davanti a Dio e dico Signore, io benedico Barbara, grazie Signore, ti chiedo di mettere nel mio cuore amore per lei, Signore Gesù, la perdono nel mio cuore, magari lei è passata e non mi ha visto, capite? Non mi ha visto e io ho parlato male di lei a mezza chiesa. Qui sto parlando di chiesa, poi lo possiamo trasferire anche all'esterno. Però scusate, e dopo cosa facciamo? Preghiamo per il risveglio? No, scusa, no, cioè è seria questa cosa. Perché noi facciamo tanti canti belli sul risveglio, muoviti Signore, muoviti Spirito Santo, fai miracoli, manifestati. Ma poi i nostri cuori come sono? Dio da lontano conosce il superbo. Come fa Dio ad avvicinarci se c'è orgoglio? Allora, io so 3-4 mesi che il Signore me ne parla, lo so che non è del tutto sradicato, Non vuol dire che Dio si manifesta solo se c'è la perfezione, perché lo sa che non ci può essere la perfezione. E noi stessi sappiamo che cadiamo, ma cos'è che Dio vuole vedere da noi? Vuole vedere il cuore, vuole vedere un cuore che vuole essere come Dio chiede. Poi sbaglio, cado, ma vado a chiedere perdono. Allora lo Spirito Santo si può muovere. Ma quando rimango ferma nella mia posizione, lo Spirito Santo non può muoversi. Se si è mosso fino a me, si ferma. Allora, perché questo messaggio e questo insegnamento? No, ma ve lo dico il perché. Perché io con l'orgoglio ci combatto tutta la vita. Sentendomi inferiore, qual era la mia risposta? Sviluppare un orgoglio che mi permettesse di sentirmi o all'altezza degli altri o superiore agli altri. E quando mi sono convertita, e soprattutto in questi ultimi anni, mi sono resa conto che questo atteggiamento io l'avevo anche in chiesa. Eppure chiedevo al Signore più intimità. Lo sapete che l'orgoglio impedisce l'intimità con Dio? L'orgoglio impedisce l'intimità perché Dio odia l'orgoglio. L'orgoglio è contro Dio e contro il regno di Dio. E quando mi sono resa conto di provare certe... Perché più scavi nella parola, più cerchi di avvicinarti al Signore, più che cosa succede? Vi ricordate Colin che aveva parlato della casa e delle finestre che si aprono? Comincia a vedere i topi. E io sentivo questa cosa e non sapevo come fare. Dicevo, Signore, io non voglio questo. E dicevo, Signore, rendimi umile. Ma Lui può umiliarmi, ma la scelta di essere umile deve essere nostra. E ho cominciato a dirgli, rivelami l'umiltà. Signore, rivelamela a questo punto. Io ho bisogno di vedere cos'è umiltà e che cos'è orgoglio. Così facendo, lo sta facendo. E posso dire che io sto vedendo dei cambiamenti, uno nella mia vita e due nell'efficacia della preghiera. E due nell'efficacia della chiamata che il Signore ha fatto. E ho capito che è vero, che nell'umiltà c'è potenza, che l'orgoglio distrugge. L'orgoglio è un'intrusione di Satana nella nostra vita per separarci dalla volontà di Dio. Però ho visto che nell'umiltà c'è potenza e allora l'ho condiviso. Perché è giusto? Lo so che non è piacevole come argomento. E ci può essere anche chi non riesce ad ascoltarlo o chi dentro si ribella, ma se ti ribelli ci devi lavorare un bel po'. Se ti alzi e te ne vai ci devi lavorare, perché vuol dire che c'è qualcosa dentro di te che si oppone ed è orgoglio. C'è poco da fare, è così. Possiamo opporci finché vogliamo, il punto è che se io voglio vedere, e io voglio vedere la potenza di Dio manifestata attraverso la mia vita, se io voglio che quando proclamo una parola, quella parola vada ad effetto, io tutte le volte che mi rendo conto di atteggiamenti orgogliosi, devo rinunciare e adottare l'umiltà di Cristo. Perché allora in quel caso vedremo. E poi, vabbè, perché sono già le 10:20, finisco semplicemente leggendolo, l'esempio di Cristo. E Paolo questa lettera la scrive quando è in prigione. Sapete quella lettera in cui lui scrive che per lui morire è un guadagno, e vivere... Allora, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, e ho sentito che in ebraico non è sì, non c'è il dubbio, è poiché. Poiché c'è qualche consolazione in Cristo, poiché c'è conforto d'amore, poiché c'è comunione di spirito, tenerezza di affetto, qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare. Ho detto che l'orgoglio limita l'intimità. Se c'è orgoglio non c'è amore. Se c'è orgoglio non c'è amore. Se c'è orgoglio non c'è unità. Non c'è unità. E lui dice: abbiate un medesimo pensare e un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello degli altri. Intanto il gruppo canto può salire. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato di Cristo Gesù, il quale, pur essendo Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò, qual è il risultato dell'umiliazione di Gesù? Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore. Gesù era Dio. Dio tiene l'universo nel palmo della sua mano. E questo Dio che tiene l'universo nel palmo della sua mano, cosa ha fatto? Si è fatto rinchiudere in un corpo umano, si è umiliato al punto tale da dover sottostare a tutte le leggi di questo corpo umano, è dipeso da qualcuno per essere alimentato, per essere nutrito, è cresciuto in età grazia e sapienza, non è cresciuto sapendo tutto, capite? Ed era Dio e ha accettato la croce. Questo è l'esempio di umiltà che Paolo ci pone. Allora comincia a fare gli accordi del canto. Cominciamo la preghiera chiedendo perdono al Signore per ogni orgoglio. Signore, ti chiediamo perdono per ogni atteggiamento orgoglioso. Ti chiediamo perdono per ogni pensiero orgoglioso. E chiediamo, adesso mentre loro suonano e cantano, l'80, sì, gettiamo sul Signore ogni peso, ogni affanno, ogni frustrazione. E accettiamo che il Signore ci riveli l'umiltà. Signore, ti chiediamo perdono. Ti chiediamo perdono per tutte le volte in cui ci siamo. Ragazzi, l'offesa è orgoglio. Quando io mi offendo, sono orgoglioso. Quando io sono permaloso, sono orgoglioso, perché tutto ciò che metto davanti è me stesso, è la mia anima, sono i miei sentimenti, il mio benessere, la mia soddisfazione. Non deve essere così. C'è scritto che Gesù non cercò il proprio interesse, Gesù ha cercato il nostro. Allora, Signore, perdonaci tutte le volte che abbiamo cercato il nostro interesse e per farlo abbiamo litigato, ci siamo separati da persone, abbiamo provocato divisioni. Perdonaci, Signore, Perdonaci quando ci muoviamo secondo il nostro intendimento e non ci sottomettiamo alla tua parola, Signore. Perdonaci quando ci riteniamo superiori agli altri. Perdonaci quando cerchiamo solo il nostro interesse e non quello degli altri. Perdona tutte le volte che non abbiamo perdonato. E perdona, Signore, perdona tutte le volte che siamo vanagloriosi, che vogliamo farci notare, che vogliamo imporre il nostro punto di vista. Perdono, Signore. Spirito Santo, insegnaci a riposare in te e ad accettare che tu sia la nostra giustizia, che tu sia colui che provvede per noi, che tu sia la nostra difesa, il nostro scudo, la nostra roccia, colui che ci sostiene. Vogliamo di più di te, Signore. E se ho bisogno d'amore, Signore, voglio venire prima di tutto da te. E poi se ho bisogno dell'aiuto di un fratello, invece di arrabbiarmi perché questo fratello non se ne accorge, insegnami, Spirito Santo, ad andare dal fratello e dirgli: ho bisogno di aiuto. Insegnaci ad umiliarci, Signore, perché tu dai grazia agli umili. Adesso parlate con il Signore mentre loro cantano. Permettete allo Spirito di scrutare il vostro cuore e chiedeteglielo: Signore, quali sono quelle aree per cui ti devo chiedere perdono? Quelle aree orgogliose che non si sono ancora sottomesse a te, Signore. Darà ogni Grazie Gesù, grazie. Il Signore sta dicendo, mi è venuto in mente quel versetto, che la correzione secondo Dio può provocare una tristezza, ma è una tristezza che poi porta a un frutto. Quindi gettate adesso, gettate ogni tristezza, ogni malinconia, gettate ogni errore, gettate ogni peccato sul Signore, perché Lui è risorto e noi siamo risorti con Lui. Perché Lui dice: io sono qui per ascoltare, io sono qui per aiutarti, io sono qui per risolvere, io sono qui per te. Sono già le 10:30, ma io vi chiedo ancora una decina di minuti, perché ho avuto nel cuore di fare questo. Un'altra canzone, che è Il Tempio di Dio. Prima abbiamo chiesto perdono, ci siamo svuotati. Questa è una canzone in cui ci consacriamo nuovamente al Signore, in cui gli diciamo che noi vogliamo morire al mondo perché vogliamo vivere per Lui. E poi ne faremo un'altra breve per lodare il Signore per quello che opera e ha operato. Vai. Ah, al posto di tremor mettiamo timor, mi piace di più. Andiamo davanti a Dio con il timore di Dio, eh?
Gran timore io vengo a te, eterno Dio, nel nome santo di Gesù Cristo il Signore.
Perdonarci, Signore, questa sera vogliamo donarti tutto di noi, Signore,
tutto quanto fa parte. Yeah.
ripieni della tua presenza, Signore. Vogliamo essere morti al mondo e viventi per Dio, in te, Gesù, in te, Signore.
Lontano mi porta da te il tempio di Dio, voglio essere io, sentirmi ripiena di te.
Sì, Signore, fino a traboccare, fino a traboccare. Il Signore ha ascoltato questa preghiera, e se l'abbiamo detta col cuore, noi vedremo dei risultati nella nostra vita. E allora lo ringraziamo. Adesso terminiamo lodando, ringraziando e benedicendo il Signore. Gioiamo, gioiamo. Ricorderanno bene gli over.
Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo, alleluia, Osanna.
Alleluia. Allora io prego davvero che lo Spirito Santo operi, continui ad operare nei cuori su questo argomento, perché è su questo che poi possiamo costruire tutto il resto. Una chiesa di vittoria, una chiesa cristallina, una chiesa di miracoli parte da questo. Vi benedico e voglio bene a tutti. A tutti, nel nome di Gesù. Alleluia.